Feltrinelli Audio Podcast presenta La teoria di tutte con Gabriella Grayson. Un viaggio nella scienza italiana al femminile, ieri e oggi. Episodio 4. La fisica che cura.
Particelle elementari, buchi neri, natura selvaggia. La scienza è da sempre la mia passione. Penso ai grandi nomi di scienziati che hanno fatto la storia. Mi vengono in mente Albert Einstein, Isaac Newton, Enrico Fermi e le donne. Dove sono? Se ne parla ancora troppo poco. Le scienziate nel passato non erano accettate nei laboratori. Erano addirittura mal viste. Finalmente, però, il vento sta cambiando. E con lui la mappa della scienza. Oggi, in Italia, il 44% dei ricercatori in ambito scientifico è una donna. Dai fondali marini alle cime di un vulcano. Dai grandi laboratori sotterranei agli imponenti poli accademici. Voglio mostrarvi l'Italia da un punto di vista particolare, quello delle nostre eccellenze della scienza. Donne, eh? Sono Gabriella Grayson, sono fisica e divulgatrice scientifica e quella che sto per raccontarvi è la teoria di tutte. I portici di Pavia raccontano una storia millenaria. Di qui sono passati artisti, pensatori e scienziati, come Alessandro Volta, che con le sue invenzioni ha rivoluzionato la nostra esistenza. Quando era solo un giovane fisico, Alessandro Volta scrisse delle lettere ai più grandi scienziati del tempo. Tra i tanti c'era anche una donna bolognese, capace di scardinare tutte le convenzioni del suo tempo. Laura Bassi è stata la prima cattedratica italiana ed europea. È stata la prima a aver fatto un percorso scientifico all'interno delle università, in Italia e in Europa. Laura Bassi aveva costruito all'interno della sua stanza, a casa sua, un piccolo laboratorio per fare esperimenti di fisica. Ma perché vi sto parlando di lei? Perché come Laura Bassi, la scienziata che sto per incontrare, ha affrontato con tenacia e determinazione tanti ostacoli ed è riuscita a superarli.
Si chiama Erminia Bressi ed è una giovane e talentuosa fisica che lavora al CNAO,
uno dei luoghi dove si sperimentano le cure più all'avanguardia del pianeta contro un nemico microscopico ma letale, il tumore. Qui sono le particelle elementari della fisica l'arma con cui lottare e un gigantesco acceleratore, il sincrotrone.
Ma perché proprio Pavia? C'è qualcosa nella città, nella conformazione di questi luoghi che era
giusto? Sì, Pavia è geologicamente più favorevole perché noi abbiamo appunto oggetti di alta tecnologia installati ed è importantissimo che il suolo non abbia grosse scosse perché noi abbiamo tutto allineato al decimo di millimetro.
Quindi è fondamentale per i magneti, per tenere
per
la
stabilità. Sì, la traiettoria del fascio che è fondamentale.
Il fascio di particelle passa attraverso degli oggetti magnetici allineati con una precisione di 0,1 mm. Il campo magnetico che si genera mantiene le particelle nella giusta orbita.
Con un fascio di particelle accelerato si riesce a
bombardare le cellule tumorali.
Le cellule tumorali. Ma questi monitor che cosa sono? Che cosa raccontano?
E questi sono tutti i monitor che utilizziamo per poter controllare l'acceleratore in tutte le sue parti, perché l'acceleratore non è solo formato da magneti, abbiamo anche gli alimentatori che devono ovviamente erogare la corrente giusta perché il magnete possa curvare il fascio di particelle.
E il tuo ruolo qual è in particolare?
Io sono quello che si chiama un ottico e io mi occupo proprio di fare i calcoli che servono per dare l'accelerazione giusta al fascio, la dimensione e il centraggio, in modo da essere sempre sicura che la qualità del fascio che arriva al paziente sia quella ottimale.
Ragazzi, acceleratore! Andiamo a vederlo!
25 metri di diametro per 80 metri di circonferenza. Il sincrotrone è posizionato in un bunker di 1600 metri quadrati. Una maestosità che ci racconta quanto sia importante la sua funzione.
Questo è il bunker del sincrotrone.
Ma che bello! Qui ci sono tutti i magneti, è qui che fanno il giro le particelle.
Esatto!
È proprio qui dentro che passano.
Il fascio passa da questa camera da vuoto,
esatto.
Qui dentro.
Quando il fascio arriva sul paziente, intercettano esattamente le cellule malate. È
sì,
questo.
Esatto.
E hanno la stessa lunghezza d'onda, cioè sono della stessa grandezza.
Noi abbiamo diversi tipi di fasce, diverse energie che possono quindi arrivare a diverse profondità nel paziente. Ovviamente il tumore ha un suo volume, quindi per trattare tutte le cellule tumorali e arrivare a diverse profondità, il fascio deve avere diverse energie e ogni due secondi l'acceleratore è in grado di erogare un fascio di energia e quindi di profondità diversa. Quindi il tumore ha un suo volume, noi spennelliamo ogni fetta ideale del tumore in modo da distruggere il DNA della cellula tumorale senza danneggiare le cellule sane.
Ogni passo che noi facciamo c'è qualcosa di diverso.
Sì,
in pratica, in questo punto succede qualcosa, fai un passo, succede già qualcos'altro, ne fai un altro, c'è già qualcos'altro.
Sì, sì.
E tutti questi sono magneti posizionati al millesimo di millimetro.
E questi oggetti blu si chiamano dipoli.
Sì.
E questi servono per curvare il fascio, mentre questo oggetto verde è un quadrupolo, quindi è un magnete con quattro poli e serve invece per dare la dimensione orizzontale e verticale del fascio che vogliamo.
Questo cos'è?
Questo è proprio un oggetto di diagnostica che serve per osservare il fascio nel suo percorso nel sincrotrone e controllare quindi la sua posizione all'interno della camera da vuoto.
Questo è il tuo campo, l'ottica che avvolge il sincrotrone.
Sì.
Perché il dipolo è quello più grande?
E il dipolo è quello più grande perché deve erogare un campo magnetico grande per curvare anche le particelle che hanno quella che si chiama la rigidità magnetica maggiore.
Per me, come per tutti i fisici, è affascinante pensare che il moto di particelle, dalla grandezza infinitesimale, possa preservare la nostra salute. A metà del Settecento non era possibile disporre di tutta questa tecnologia. Eppure qualcuno iniziò ad esaminare le potenzialità della fisica applicata alla medicina. Laura Bassi allestì in casa un laboratorio scientifico e con una macchina elettrostatica esaminò gli effetti delle scariche elettriche su alcuni tipi di malattie. E anche grazie a ricerche di questo tipo che oggi una scienziata come Erminia è protagonista in una branca della ricerca tutta in evoluzione, tutta da innovare.
E io ho visto nascere pezzo dopo pezzo questo sincrotrone. Quando sono arrivata qui non c'era neanche il tetto.
Non c'era il tetto?
Io non immaginavo da fisico di arrivare a lavorare con dei pazienti oncologici.
Perché
il fisico di solito è abituato a fare una ricerca molto più fredda.
Sì, sì, è vero.
E invece è molto motivante poter lavorare per il fine ultimo che è quello di curare i tumori. Anche se noi fisici e tecnici non abbiamo possibilità di incontrare i pazienti per questioni di privacy, ma il nostro spirito e la nostra missione è sentita come quella degli oncologi.
Sì, è come se qui tutto quello che abbiamo studiato a fisica si vede in pratica,
esatto.
Si vede esattamente quello che abbiamo studiato, la parte più piccola della materia.
Sì, perché alzarsi al mattino e sapere di dedicare le proprie energie, i propri sforzi
a qualcosa di pratico,
sia qualcosa di
utile.
Di pratico per salvare la vita delle persone è veramente molto motivante.
È doppiamente motivante.
Sì, sì. E noi in questo momento, tra l'altro, stiamo installando una nuova sorgente che entrerà a funzione nel 2022, che serve proprio per produrre nuovi tipi di particelle e quindi dar possibilità di curare altre tipologie di tumore.
E quali sono le altre particelle che possono essere usate?
Potremmo usare il litio, l'ossigeno e l'elio e forse chissà anche il ferro, forse in futuro.
Ah, il ferro, interessante, eh?
Come Erminia entra nei recessi più piccoli della materia, così anche io voglio mettere a fuoco la sua vita.
Mi racconti un po' di te? Dove sei nata? Quali sono le tue origini?
Sono nata a Catanzaro, ho frequentato appunto le scuole in città. Quando poi è stato il momento di scegliere che facoltà frequentare, mi sono orientata subito verso fisica.
Tu perché fisica, hai detto?
Io mi sono appassionata alla fisica guardando i documentari di Piero Angela.
Ah, sì?
Sì, sì.
Io da piccola, a Carnevale, mi vestivo da Piero Angela.
Ha avuto sostegno da parte della famiglia?
Allora, essendo una ragazza vissuta in Calabria tutto il tempo, primogenita, è stato un po' difficile convincere i miei genitori a lasciarmi andare fuori casa, poi in posti dove non conoscevo nessuno. Sono stata molto molto incoraggiata dal mio professore di matematica. Siccome era una persona comunque di cui i miei genitori si fidavano moltissimo e cui avevano molta stima, la sua parola e il fatto che lui li abbia incoraggiati a lasciarmi andare, fra virgolette, è stato di molto aiuto per poter proseguire per la mia strada.
Grazie all'intervento del suo professore, Erminia si è trasferita a Pisa per intraprendere gli studi dei suoi sogni. Come mentore e alleato, Laura Bassi ebbe invece un altro professore, l'eminente professor Tacconi. Fu così che nel 1732 Laura ottenne una laurea in filosofia. Un evento epocale per Bologna, che prima di allora non aveva mai visto una donna laurearsi. Ma Laura aveva un'altra aspirazione, la fisica. E quando sposò lo scienziato Giuseppe Veratti, trovò nel marito qualcuno con cui condividere la passione per la ricerca.
Io, quando sono arrivata a Pisa, non conoscevo nessuno. Il primo giorno di corso ho conosciuto quello che attualmente è mio marito.
Ah!
Che anche lui di Catanzaro, tra l'altro vicino di casa di mia nonna, mai visto. Per 2 anni abbiamo studiato sempre insieme, andavamo a messa insieme, si usciva insieme, eravamo molto molto amici. Uh-huh. E il terzo anno di università invece questa amicizia si è trasformata in qualcosa di diverso. Uh-huh. E poi appunto abbiamo fatto questo grande passo di venire a lavorare insieme a Pavia.
Erminia Bressi, una ricercatrice che vive e lavora a Pavia, mi ha mostrato come fisica e medicina possano incontrarsi e dar vita a nuove cure per le malattie oncologiche. Sono Gabriella Grayson e questa è la teoria di tutte. È il momento di scoprire come Erminia allenti la tensione quando è lontana dai magneti. La box. Eppure dovevo immaginarlo. Dalla cura con la fisica alla cura del fisico, in effetti, il passo è breve.
Eccoti! T'aiuto? Cosa devi fare?
Ecco qui.
Ho messo fascette per una vita.
Vai.
Come si fa? Allora.
Gira così, poi tra le dita.
Così. Vai!
Perfetto.
Perfetto.
Maestro, io sono pronta.
Maestro, cosa posso fare?
Allora, facciamo questo.
Vai.
Destra, fondo.
Destra, infatti mi sembrava.
Okay. Sinistra.
Ecco.
Bene, sulla guardia. Dove stare qua?
Tranquilla, eh.
Vai, adesso.
Vai, vai.
Ah, che fatica la lotta, non fa per me. Ma Erminia è una che lotta tutti i giorni. Me ne rendo conto non appena varco la soglia di casa sua e conosco suo marito, Luciano, e i suoi 2 bambini, Ettore ed Elettra.
Elettra è stata un po' sfortunata da questo punto di vista perché è nata proprio con una difficoltà cardiaca grossa che ha messo a rischio la sua vita. Noi non avevamo assolutamente idea della sindrome che aveva, neanche i medici lo sospettavano, ma al terzo intervento cardiaco che è avvenuto quando aveva 3 mesi abbiamo richiesto un test genetico perché io da mamma sentivo che c'era qualcosa in più che non andava.
Ah sì, l'hai capito.
E quindi facendo il test genetico siamo riusciti a diagnosticare questa sindrome che colpisce un bambino su 15.000.
La malattia di Elettra si chiama sindrome di Williams e ha provocato in lei un ritardo nello sviluppo.
Quindi non riesce a parlare e il modo che ha per comunicare è attraverso la comunicazione aumentativa. Nella comunicazione aumentativa si utilizzano dei simboli al posto che sostituiscono le parole ed Elettra utilizza appunto questi simboli per scandire le varie attività della giornata.
Sì.
Quindi ha il suo calendario in cui riconosce la data, il giorno e il mese.
Laura Bassi fu una mamma attenta e premurosa. Ebbe 8 figli, di cui solo 5 divennero adulti. Anche nei momenti peggiori, Laura ha continuato a studiare e fare ricerca, tanto da ottenere nel 1776 la cattedra in fisica sperimentale all'Università di Bologna. Era così stimata che anche Voltaire, in una lettera, manifestò il desiderio di conoscerla. Pensate, i cittadini bolognesi la soprannominarono l'onore del suo sesso. Oggi una donna come Erminia non ha certo bisogno di una definizione del genere, che risulta alquanto sorpassata, eppure è impossibile non rimanere impressionati dalla sua forza.
Sai cosa mi ha colpito? Che in pratica per te essere diventata madre ha significato essere ancora di più scienziata, cioè ti ha fatto avvicinare ancora di più alla ricerca scientifica.
Sì. Chiaramente metabolizzare la diagnosi è stata dura ed è dura tutti i giorni. E comunque essere la mamma di una bambina come Elettra vuol dire avere perennemente il cuore spezzato. Mi ha comunque messa di fronte a una realtà che non conoscevo, che ho dovuto comunque, tra virgolette, studiare, sì, per cercare anche di trovare le terapie giuste e i terapisti giusti che potessero aiutarla. Per me la ricerca ha assunto proprio un significato completamente diverso rispetto a quello che aveva prima. La motivazione che trovo anche io al lavoro è molto molto più grande rispetto a prima, perché io penso che da ricercatrice debba veramente dare il 1000 per 1000 e spero sempre che i ricercatori che cercano cure per malattie genetiche che non hanno cura facciano lo stesso. Così come io mi impegno per riuscire a trovare una cura per persone che soffrono, mi aspetto che delle altre persone
lo stanno facendo per te.
Sì, lo stiamo facendo per trovare una cura per la malattia di Elettra.
È uno scambio, sì, uno scambio continuo, vero?
Sì, sì, sì.
Ah, guardali là!
Sì, si stanno divertendo.
Oh, Ettore!
La mamma!
Ciao!
Ciao!
Ciao Elettra! Ciao.
Vi state divertendo?
Sì!
Oh, bene!
Certo!
Oh, vieni.
Senti, ma com'è essere sposati tra scienziati? C'è qualcosa in più che circola in casa?
Sì, il lavoro che spesso ci portiamo a casa, quindi.
Esatto.
Però diciamo che è anche una comodità, perché ci si confronta di più con continuamente, quindi è una cosa che ha i suoi pro e i suoi contro, ecco. Poi non ho mai provato cosa vuol dire non essere sposato con una scienziata,
esatto,
quindi non saprei dire.
E questa è la normalità.
Esatto,
esatto.
Lascio Erminia e Luciano alla loro normalità di genitori e scienziati. Per me è arrivato il momento di andare.
Ciao.
Ciao.
Laura Bassi, la prima universitaria italiana, sarebbe fiera di Erminia Bressi. È stato bello stare con lei. Ho capito cosa vuol dire affrontare la vita a testa alta e con la forza che soltanto una donna così può avere. Una scienziata che lavora nella ricerca e che si fa in quattro per il nostro futuro, per il futuro di tutte. Io voglio continuare a conoscerle, queste scienziate. Ce ne sono ancora tante. Il nostro viaggio continua.
Avete ascoltato La teoria di tutte, episodio 4, La fisica che cura, narrato da Gabriella Grayson, con Erminia Bressi, liberamente tratto dall'omonima serie TV di La F, scritto da Gabriella Grayson, Andrea Felici, Nunzia Scala, Laura Pusceddu, una produzione Feltrinelli Audio Podcast FTV, in collaborazione con Stand By Me.